Suo padre gli aveva affidato il comando di una turma di cavalieri scelti, destinati a garantire la sicurezza personale del console. Egli, quando nel corso della battaglia vide che suo padre, insieme a soli due o tre cavalieri, era stato circondato dal nemico e aveva subito pericolose ferite, inizialmente provò a incitare gli uomini che aveva vicino a sé affinché portassero soccorso al padre. Ma quando vide che questi erano titubanti e impauriti, si racconta che egli, con incredibile audacia, si lanciò da solo alla carica contro i nemici che avevano accerchiato il padre. A quel punto anche gli altri cavalieri si sentirono obbligati ad attaccare. I nemici, spaventati, si diedero alla fuga e Publio Scipione, salvato in modo tanto insperato, fu il primo a salutare alla presenza di tutti il proprio figlio come suo salvatore. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono sempre Riccardo e qui con me c'è Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Eccoci qui, allora oggi parliamo insomma di un nemico abbastanza temibile di Roma e lo faremo attraverso gli occhi come al solito di uno dei nostri cavalieri dell'antica Repubblica, ovvero Scipione, detto poi l'Africano, e adesso andremo un po' a vedere perché. Facciamo però un punto come al solito di dove eravamo rimasti per capire dove vogliamo andare, insomma.
Esatto,
no?
Esatto. Allora, Roma ha conquistato fondamentalmente quasi tutta l'Italia continentale, cioè ci manca soltanto la parte più a nord. E ovviamente, conquistata l'Italia continentale con tutta la Magna Grecia, lo sguardo si muove inevitabilmente verso le isole, soprattutto verso la ricchissima Sicilia e in generale però verso il Mediterraneo e quelle rotte commerciali da cui Roma per il momento era un po' esclusa, nel senso che partecipava però era ancora un po' limitrofa. Per fare questo ovviamente si arriva inevitabilmente allo scontro con quella che allora a tutti gli effetti è la città più importante del Mediterraneo occidentale. Una città che peraltro, strani casi del destino, no? Non era nata poi tanto prima di Roma, ovvero Cartagine. Piccolo sguardo su Cartagine, ovvero stando alla ricerca storica, quindi alle fonti che noi abbiamo, la fondazione di Cartagine come colonia fenicia è più o meno databile alla fine del IX secolo a.C. Quello che ci si avvicina di più, diciamo, a livello proprio di anno, potrebbe essere questo storico Timeo di Tauromenio, che dice che l'anno è più o meno quello che per noi è l'814 a.C. E in questo senso ci vengono in aiuto anche gli annali di Tiro, ovvero la città da cui sono partiti i fondatori di Cartagine, e sono arrivati quindi alle coste africane. I Fenici, quindi, che sono i nostri arcaici fondatori, avevano colonizzato già queste coste africane ben prima, si parla anche dell'XI secolo a.C., nelle loro rotte verso la Spagna, che era una zona ricca di metalli. Avevano quindi incontrato nelle coste africane delle popolazioni libiche, con cui sicuramente avevano intrapreso dei legami. La leggenda che poi verrà riportata a noi, che parla di Didone, no? Quindi ne abbiamo parlato, no? Durante il periodo, durante la puntata della fondazione di Roma, insomma, si parla che Didone chiede al capo dei libici un territorio grande quanto la pelle di un bue per fondare una nuova città, e lei sfilaccia tutta questa pelle di bue per creare un posto più grande. Questa città comunque nei primi secoli inizia ad essere egemone sulle coste africane, mentre nella città vera e propria c'è una lotta politica tra le famiglie dei proprietari terrieri, dei latifondisti, e quelle legate al commercio marittimo, che per la posizione strategica della città arrivano a governare sostanzialmente. E dal VI secolo a.C. infatti questi mercanti ed esploratori costruiscono una vasta rete di commerci, di rotte commerciali che arrivano fino, peraltro si parla di capi che sono arrivati addirittura fino alla costa d'Avorio, quindi comunque esplorano anche la costa atlantica dell'Africa, no? E tutto quanto. e una vasta rete di commerci quindi aumentano il potere di Cartagine, che sotto il governo di Malco inizia proprio la vera e propria conquista fisica di questi territori. A livello archeologico, per darci una mano, diciamo, con la scienza, no? con lo studio, non è possibile capire se questa espansione del Mediterraneo fosse opera proprio dei cartaginesi, come invece la storiografia è più o meno certa, oppure dei Fenici, che comunque erano insomma i fondatori di Cartagine. Quello che è sicuro però è che nel V secolo a.C. Cartagine è la città più importante del Mediterraneo occidentale. La sua egemonia si estende su tutte le coste africane, dall'Egitto fino all'Oceano, sulla Spagna meridionale, che ci tornerà molto utile, sulle isole Baleari, quindi su tutte le isole del Mediterraneo occidentale, sulla Sardegna, che dopo una serie di guerre con le popolazioni locali, e anche sulla Sicilia, che in tre diverse guerre, dette appunto greco-puniche, viene contesa ai greci e anche alle popolazioni che l'abitavano sia prima dei greci che dei cartaginesi. A questo punto poi arriviamo più avanti, magari al IV e al III secolo, dove Cartagine al suo massimo splendore ha intessuto rapporti commerciali con tutte le popolazioni di quella zona, gli Etruschi, gli stessi Romani che ne abbiamo parlato, e anche i Greci, quando non è impegnata a prenderci si ammazzate. In più la Sicilia è quasi tutta in mano sua, visto che Cartagine ha anche sconfitto, oltre ad averlo fatto pure i Romani, Pirro, quando era arrivato nella speranza di costruire un suo personale regno, no, magno greco. Invece la sconfitta sia subita dai Romani che subita dai cartaginesi lo fanno andare via, e questo, a questo punto sostanzialmente Cartagine è padrona più o meno di tutta la Sicilia.
Eh sì, l'abbiamo visto, anche non è la prima volta, insomma, che nel nostro racconto, da quando abbiamo iniziato a parlare in questo giugno dedicato all'antica Repubblica, non è la prima volta che incontriamo i cartaginesi. Insomma, abbiamo già visto che insomma ci sono stati dei trattati, alcuni che insomma li fanno risalire anche a più o meno il 500, insomma, avanti Cristo, e altri più a ridosso e più recenti, praticamente arriviamo al 348. Ma insomma, stando a questi trattati, Roma e Cartagine, diciamo, incrociavano in un certo senso i loro interessi. E quindi cosa succede? Succede che a un certo punto, come spesso accade, diciamo, nella storia di potenze comunque in espansione, che da amici, diciamo, si diventa nemici in qualche modo.
Amici e poi ti rubano la bici, no? Si dice così.
Esatto, si diceva così. E chi ruba la bici a chi? Beh, in un certo senso sono i Romani che rubano la bici ai cartaginesi, perché succede questo. In buona sostanza le loro aree di influenza si incontravano allo stretto di Messina, più o meno. E quindi forse era proprio destino che Messina in qualche modo diventasse la causa della discordia. Infatti la stessa Messina, la città, era stata conquistata da un gruppo di mercenari di origine italica che si chiamavano i Mamertini. Il nome viene da Mamers, che era il nome osco di Marte, il dio della guerra. I Mamertini erano stati arruolati da re Agatocle di Siracusa. Siracusa ci tornerà utile, diciamo, in questo conflitto, perché insomma sarà un protagonista importante. Per il lungo periodo, diciamo, tumultuoso che poi la Sicilia ha passato in quegli anni, adesso non andiamo proprio nel dettaglio, ma diciamo, una volta liberi poi da questo servizio, i Mamertini hanno detto: beh, sai che facciamo? Cerchiamo in qualche modo di crearci un potere nostro all'interno dell'isola. E quindi si presero, diciamo, Messina e si dedicarono alle scorrerie e ai saccheggi, diciamo, in tutta
così,
quella
zona.
Una
cosa molto, insomma, in amicizia, no?
Sì, in amicizia,
da,
insomma.
Da veri buontemponi.
Da dei gentiluomini. Insomma, a un certo punto i siracusani ovviamente non sono molto d'accordo con questo andazzo, e quindi mandano il loro generale Ierone o Gerone, a seconda insomma della vostra preferenza, ad affrontarli. Ierone insomma comanda una controffensiva nella piana di Milazzo al comando di 10.000 fanti, 1.500 cavalieri, li sconfigge e diciamo ridimensiona la loro influenza abbastanza definitivamente, insomma diciamo li rimette a posto, potremmo dire così. A quel punto però c'è diciamo la tesserina del domino, no? che cade e che comincia poi piano piano a riportarci al vero motivo per cui stiamo parlando di questo, cioè lo scontro tra i Romani e i cartaginesi. Che succede? Che c'è un'unica cosa che può salvare a questo punto i Mamertini: rivolgersi a Cartagine, che controlla insomma una grossa parte della Sicilia. Cartagine a quel punto ha interesse a non far cadere in mano dei siracusani lo stretto di Messina, perché ovviamente, no, si tratta di commerci e insomma porta abbastanza denaro, diciamo. E quindi che succede? Succede che Ierone deve tornare, diciamo, a Siracusa dopo questo intervento di Cartagine, dove a lui va anche abbastanza bene perché viene proclamato re, quindi insomma, diciamo, l'esito della guerra è stato abbastanza soddisfacente. Ma il problema nasce da quello che succede dopo. Cosa succede dopo? Che i Mamertini, che erano un po' degli spiriti liberi, diciamolo, erano un po' insofferenti al dominio di Cartagine, anche perché all'interno dei Mamertini c'era anche una fazione un po' filoromana. E quindi, diciamo, per liberarsi dal protettorato un po' imposto, diciamo, di Cartagine, chiamano in aiuto Roma. E quindi a questo punto succede un po' un patatrac. I Mamertini dicono: ah, siamo italici come voi, aiutateci. Insomma, non è che sia proprio per questo poi che i romani, diciamo, vanno ad aiutarli.
Beh, tanto che sarà sicuramente per il fatto che loro sono Mamertini, quindi Marte, anche i romani discendono da Marte, sicuramente, no? Per la vicinanza.
Sarà sicuramente per quello. No, purtroppo, per fortuna, diciamo, non è per quello. Diciamo, il dibattito comunque a Roma si apre, il Senato non sembra voler intervenire, tant'è probabilmente perché non è proprio convinto della legittimità, diciamo, di un intervento come questo. I consoli spingono invece per intervenire, anche perché insomma sono abbastanza, diciamo, consapevoli di quello che rappresenta, insomma, in termini economici un intervento del genere, e quindi insomma si dibatte intorno a cosa? Si dibatte intorno al fatto che insomma si viola più o meno esplicitamente gli accordi di pace con Cartagine. A livello storico possiamo affermare insomma che effettivamente c'era, diciamo, una violazione, che quindi in un certo senso la Sicilia fosse dominio, fosse riconosciuto come dominio cartaginese? Anche qui non siamo sicurissimi. C'è uno storico greco, Filino, che però è un po' filo cartaginese, diciamo, ci dice che c'era questa clausola. Polibio lo accusa di comportarsi come un innamorato, addirittura questa è la parola proprio che usa Polibio, nei confronti dei cartaginesi, e quindi in realtà lui dice che questa clausola non c'era. Insomma, c'era o non c'era questa clausola, ha poca importanza, perché diciamo possiamo dire che l'occasione fa il romano conquistatore, e quindi a un certo punto il romano decise di intervenire, anche e soprattutto per impedire un completo dominio di Cartagine sulla Sicilia. Che succede? Succede che quindi interviene Roma, i cartaginesi se ne vanno da Messina senza combattere, segno anche del fatto che la guerra sarà lunga, diciamo. E qui c'è un po' un mezzo colpo di scena, perché Ierone si allea con i cartaginesi, che è una cosa un po' strana, anche un po' per la posizione e per la storia di Siracusa, salvo poi in realtà affrontare una sconfitta quasi immediatamente da parte di Appio Claudio Caudice. E insomma i romani arrivano quasi alle porte di Siracusa, la sconfitta è imminente, Ierone a quel punto, diciamo, torna un po' sui suoi passi e dice: no, va bene, mi alleo con Roma, a cui in pratica concede un indennizzo in denaro e la liberazione dei prigionieri.
Lo riportano a più miti consigli, diciamo.
Lo riportano a più miti consigli, esatto, ma anche perché questa cosa sarà poi molto importante anche per il proseguo della guerra, come vedremo, e anche e soprattutto per la capacità dei romani poi di rifornire le loro truppe all'interno della Sicilia. Comunque i cartaginesi ovviamente non se lo fanno ripetere due volte e si preparano alla risposta. Prima cosa che fanno, assoldano un sacco di mercenari, liguri, iberi, celti, anche questo sarà fondamentale, poi vedremo perché, per mandare tutti in Sicilia, dove ad Agrigento cominciano ad ammassare le truppe. Che succede nel frattempo? Che a Roma cambiano i consoli, perché poi ovviamente c'è anche questa cosa, questo aspetto ovvio, particolare, no, di Roma. Si cambia la guida, arrivano nuovi consoli, arrivano in particolare Lucio Postumio e Quinto Mamilio, che decidono un po' di stravolgere la strategia e dicono: vabbè, attacchiamo Agrigento e concentriamo lì immediatamente tutte le nostre forze e facciamo una bella battaglia in cui possiamo, insomma,
ce la buttiamo.
Possiamo cominciare a confrontarci in maniera seria. Succede che però la cosa va per le lunghe, perché comunque l'assedio è lungo. A un certo punto entrambi gli schieramenti, sia cartaginesi che romani, soffrono la fame. I romani stessi hanno poche vettovaglie, e addirittura sono minacciati da un contingente cartaginese che è venuto in soccorso dall'Africa, che ha conquistato una città, la città di Erbesso, che insomma dava dei rifornimenti ai romani, e quindi la situazione butta un po' male, diciamo, per i romani, ma in questo caso è proprio l'alleanza con Siracusa che gli garantisce l'approvvigionamento e insomma gli consente di resistere. Alla fine, dopo questa fase un po' più di assedio, si arriva a una bella battaglia campale che viene vinta dai romani. Questo episodio, secondo Polibio, che insomma sarà praticamente una delle fonti principali,
assolutamente, infatti, sì,
andatevelo a leggere perché è anche molto bello, peraltro, la testimonianza di Polibio. Insomma, secondo lui la conquista di Agrigento è un po' una chiave in come i romani intendono la prima guerra punica, cioè all'inizio è un po' un andiamo a confrontarci con i cartaginesi per Messina, la costa, non c'era proprio questa intenzione, diciamo, di arrivare così in fondo. Da adesso i romani capiscono che possono ambire a molto di più alla conquista di tutta la Sicilia,
e che comunque peraltro è più o meno quello che fanno sempre, cioè visualizzano quello che succede e poi dicono vabbè, però qui
possiamo mettere, non sia mai
possiamo mettere la bandierina. Ah, c'è un problema però principale, cioè comunque fondamentale per questa guerra, per vincere questa guerra, ovvero la flotta cartaginese che controllava le coste siciliane senza problemi, perché era chiaramente superiore rispetto a quella romana.
Certo.
In effetti Roma non aveva neanche una vera e propria marina sua, insomma, perché quando andava per mare generalmente ci andava per mezzo dei suoi, si chiamavano soci navales, ovvero al solito città amiche che fornivano marinai e comandanti. Non era servito fino ad ora perché tutte le conquiste si erano fatte per terra. Adesso che, insomma, servivano, che fa? Roma stanzia enormi risorse, crea una vera e propria flotta. Polibio ce la racconta in maniera quasi entusiasta, no? Che
sì,
dice
sì,
che
bellissimo.
Filino è innamorato dei cartaginesi, ma forse lui è abbastanza
mi sa che Filino gli avrebbe detto la stessa cosa.
Sì, esatto, è un po' innamorato dei romani, nel senso che lui racconta questa cosa su cui la flotta sarebbe stata costruita sul modello di una nave cartaginese che era stata catturata mentre attraversava lo stretto di Messina. Ma in più ci racconta un'altra cosa importante, ovvero lo sfruttamento dei corvi. Che cosa sono i corvi? Dei ponti mobili che potevano agganciare, quindi si chiamavano corvi perché avevano dei rostri, no? Come le zampe del corvo, per agganciarsi alle navi e poter far combattere i soldati come fosse uno scontro corpo a corpo, però per mare, quindi portandolo su quello che sapevano fare meglio, ovvero lo scontro corpo a corpo, lo scontro tattico su terra. Ed è proprio in questo modo, con questo contributo, il console Caio Duilio riuscì a riportare una straordinaria vittoria militare a Milazzo, anche se questa cosa è stata abbastanza ingigantita. Fu forse meno decisivo di quello che sappiamo, no, nell'immaginario comune, soprattutto perché la guerra è ben lungi, no, dal finire, perché siamo tipo nel 264 a.C. e la cosa si proporrà per altro tempo ancora.
No, quello senza dubbio. Poi anche il contributo stesso dei corvi, che sebbene insomma in questa battaglia ci viene descritto come una cosa sicuramente decisiva, poi vedremo anche in seguito sarà una cosa non poi così, diciamo, fondamentale, risolutiva, e che anzi creerà altri problemi. Comunque, poi da qui, diciamo, l'idea a questo punto è, vabbè, visto che stiamo vincendo, attacchiamo i cartaginesi in Africa, cioè andiamo. Roma, diciamo, a questo punto vince ancora per mare, tant'è che, insomma, in pochi anni non solo si crea una flotta, ma diventa anche in grado di usarla bene, comunque. E con Marco Attilio Regolo arriva a conquistare la città di Tunisi, che è molto vicina a Cartagine. Qui c'è un momento un po' che può essere decisivo, sai, quei sliding doors, no?
Yes. Tipo,
diciamo. E c'è Marco Attilio Regolo si trova veramente molto vicino alla conclusione favorevole della guerra, anche perché i Numidi nel frattempo stavano attaccando contemporaneamente Cartagine da un altro fronte, diciamo. Quindi, insomma, l'attacco su due fronti, l'emico sbarcato in Africa, la flotta sconfitta, insomma, è una posizione favorevole. Il problema qual è? È che in un certo senso ci si mette di mezzo la politica, perché Polibio su questo, insomma, è abbastanza severo, e dice che forse Marco Attilio Regolo in un certo senso ha avuto un po' troppa fretta, perché il suo mandato stava per scadere, stava per arrivare il nuovo console, e lui dice, ma come, adesso io ho fatto tutto questo, arriva il nuovo console e si prende la gloria? Cioè, non va bene. E quindi, insomma, cerca un po' di finirla imponendo però delle condizioni molto dure che i cartaginesi non possono accettare. Polibio non ci dice bene quali, però comunque ci dice che furono condizioni talmente pesanti da far allontanare gli ambasciatori. Quindi, insomma, aveva puntato un po' troppo Marco Attilio Regolo. E a questo punto, ovviamente, poi chi troppo vuole nulla stringe, arriva a un certo punto un aiuto, un mercenario spartano, un certo Santippo, che contribuisce a togliere l'impaccio ai cartaginesi. Polibio romanza un po' la figura di Santippo, però comunque ci dice che grazie ad alcune tattiche abbastanza innovative, che poi probabilmente riprenderà anche lo stesso Annibale nella seconda guerra, e all'uso della cavalleria riuscì a sconfiggere i romani. diciamo che questo intervento ci viene descritto da Polibio, insomma, fa abbastanza ridere, come, aperte virgolette, un solo saggio consiglio vince grandi forze. Insomma,
ovvio, anche perché Polibio era comunque greco, quindi questo mercenario greco, dai. Poi spartano, quindi insomma tutto il fascino, no?
Che il cuore va sempre lì.
Già allora, e quindi alla fine...
Eh sì, insomma, è decisivo evidentemente comunque questo intervento, però è decisivo anche lo scontro, perché comunque il console viene fatto prigioniero. Diciamo, Polibio oltretutto ci mette il carico, come diremmo, e dice se l'è meritato più o meno, insomma, dopo quello che ha fatto, dopo il fatto di aver imposto condizioni così severe, è anche ironico che si ritrovi a finire comunque privato della sua libertà. La flotta romana, che comunque è stata pagata tanto, viene distrutta da una tempesta, e qui emergono anche un po' i limiti forse di navigazione dei romani, e la guerra si avvia un po' a una fase di stallo. Quello che succede in conclusione è che, anche per quello che stava succedendo in Numidia, i cartaginesi non riuscivano a contrattaccare con decisione, diciamo, in Sicilia. I romani, dando un'enorme dimostrazione di forza nuovamente, ricostruiscono la loro flotta perduta, facendo quello che oggi chiameremo debito pubblico, cioè praticamente prendono in prestito dai cittadini facoltosi dei soldi, mettono in campo 200 quinquiremi, e praticamente grazie a questa flotta e all'intervento di Caio Lutazio Catulo sconfiggono i cartaginesi alle Egadi, dando un'altra, insomma, sonora batosta per mare, stavolta curiosamente senza utilizzare i corvi, che comunque si erano dimostrati scomodi per la navigazione. Quindi cosa succede? Succede che si arriva a una pace, e con questa pace i romani si assicurano il dominio della Sicilia, che sarà importantissimo perché diventerà la prima provincia romana. Prima di allora Roma non aveva mai avuto province, non aveva istituito, diciamo, questo organo, insomma, e quindi sarà importante anche non solamente a livello amministrativo, ma anche proprio a livello alimentare e strategico.
Beh sì, soprattutto dimostrano già un'ottima idea di come amministrare un territorio che si stava facendo abbastanza vasto, ovvero creando, no, una cosa apposita soltanto per quella conquista. Comunque, dopo questa conquista, quindi la fine della prima guerra, che noi poi successivamente chiameremo Punica, Roma ha un beneficio enorme dal punto di vista delle risorse alimentari. La Sicilia era un ottimo granaio, diciamo, e in questo periodo le due città hanno due destini completamente diversi. Questo è un periodo di circa 20 anni, che va quindi dalla fine della prima allo scoppio di quella che viene chiamata la seconda guerra punica. Da una parte c'è Cartagine, che deve fronteggiare una rivolta di tutti quei mercenari che ha arruolato contro i romani e che adesso non poteva più permettersi. Dall'altra invece Roma, per prima cosa, approfitta di una di queste rivolte, che è in Sardegna e in Corsica, per andarsi diciamo a prendere anche quelle, quindi crea ulteriori province, e in più si espande grazie comunque alle nuove ricchezze acquisite nell'Italia centro-settentrionale, quindi va a prendersi tutta la pianura padana, dove sottomette i Galli, sia i Boi che gli Insubri, e il culmine nel 223 avanti Cristo è la conquista di Mediolanum.
Eh sì, è abbastanza un periodo particolare, anche perché c'è questo sgarbo, insomma, della Sardegna, che rimarrà, diciamo, nei cuori dei cartaginesi, perché in pratica Roma se l'è presa senza che Cartagine potesse intervenire.
Una popolazione poco rancorosa, comunque, anche i cartaginesi.
Eh beh, sai, poi insomma, quando ci si scontra in questo modo è anche normale. Comunque non è finita qui per Cartagine, perché insomma si riprende, e il grosso di questa ripresa lo si deve un po' a un'impresa privata, quella che oggi chiameremo l'impresa Barca, cioè la famiglia Barca, che in pratica si era già distinta, insomma, con Amilcare durante la prima guerra punica. Ma tra lui, lo stesso Amilcare, il genero Asdrubale e poi il celebre Annibale, che insomma sarà una spina nel fianco non da poco, conquistano una grossa parte della penisola iberica. Allora, Annibale meriterebbe veramente una puntata a sé solo per il fascino di questa figura, e gliela dedicheremo probabilmente.
Assolutamente sì.
Anzi, senza probabilmente, vi diremo a breve quando, ma insomma gliela dedicheremo. Ma insomma, vi basti sapere che, cioè, secondo me è proprio il villain perfetto per Roma, cioè educato sin da bambino all'odio per Roma, cioè, cresce in un contesto, no, la famiglia Barca, comunque molto importante per Cartagine, è veramente un personaggio straordinario. Tanto che tra lui e, insomma, tutti gli altri della famiglia a Marsiglia, che è una città alleata di Roma, iniziano un po' a preoccuparsi perché insomma i cartaginesi cominciano ad avanzare. Un primo scontro diplomatico importante con i romani lo abbiamo a Sagunto, che è una città sulla costa, diciamo, spagnola, che aveva un'alleanza con i romani, che Annibale sfrutta, diciamo, un po' come un pretesto per comandare l'inizio della guerra. Cioè lui dice: quando sarò pronto mi basterà minacciare Sagunto e sarò in guerra. Quindi prima, insomma, mette al sicuro tutte le conquiste in Spagna, si prepara per bene, poi a un certo punto, dopo aver sconfitto tutti, si ricorda di quell'umiliazione, no? Della questione sarda, e dice: va bene, adesso è passato l'inverno, io parto da Cartagena e vado dritto per dritto verso l'Italia. Da qui inizierà una vera e propria maratona di vittorie di Annibale, che in pratica mette a punto un piano che a posteriori, ma secondo me anche un po' dai contemporanei, non possiamo non definire geniale. Cioè Roma, abbiamo visto dopo la prima guerra punica, praticamente la sua forza principale erano il potenziale finanziario, con cui abbiamo visto ha creato una flotta dal nulla due volte, insomma, cioè, diciamo che le risorse erano potenti, ma soprattutto l'appoggio non solo finanziario ma anche militare dei suoi alleati. Tutte le varie popolazioni, no? Italiche, che abbiamo menzionato più volte nelle scorse puntate. E quindi Annibale fu forse uno dei primi a capire che per sconfiggere Roma bisognava assolutamente separarla dai suoi alleati italici. E quindi cosa fare? Come arrivare poi in Italia a fare questo? Perché il problema adesso si era paradossalmente ribaltato, cioè le forze navali di Cartagine adesso erano insufficienti. Partiamo dalla Spagna, andiamo, puntiamo dritto verso la Francia, la attraversiamo, arriviamo alle Alpi, le attraversiamo e arriviamo nella pianura padana. Cioè questa cosa, che ragioniamoci un po' insieme, cioè con un esercito vuol dire passare prima i Pirenei e poi le Alpi, quindi insomma due montagne non da poco, due catene montuose non da poco, e tra l'altro le Alpi le attraversa anche in inverno, quindi insomma, cioè, non è proprio semplicissimo.
Insomma, si può fare, dai. Niente di che, dai, dopo tutto,
esatto.
Aveva sicuramente, no, i camion, tutte le cose importanti.
No, non c'erano gallerie.
Come no?
Ad aiutarlo, purtroppo. No,
ah, no?
No. Dovete portarsi gli elefanti sin sopra le Alpi. Comunque, al di là di questo elemento, che sicuramente è affascinante, c'è anche un elemento strategico di arrivare da nord, ovvero poter mobilitare tutte quelle tribù galliche di cui abbiamo parlato di recente, assoggettare da poco. Quindi in prima fila ci sono appunto i boi e gli insubri che abbiamo appena visto, che ovviamente sono stati appena assoggettati, non vedo l'ora di ribellarsi in qualche modo. E questo ovviamente poi è una strategia vera e propria che Annibale porta avanti per tutta l'Italia, una strategia disgregativa che di fatto ha un impatto potentissimo sulla politica romana, perché Annibale riuscì a togliere tantissimi appoggi sia consolidati, pensiamo alla città di Capua, che addirittura venne convinta da Annibale che una volta sconfitti i romani sarebbe diventata la nuova Roma, quindi insomma, cioè promesse non da poco, ma anche alle, insomma, nemici storici, ovviamente immaginiamoci i Sanniti e i Bruzzi, no?
Cioè, subito,
subito,
proprio
onnipresenti, esatto, non vedevano l'ora, ma anche le conquiste più recenti, no? Della Magna Grecia e anche Siracusa, dove il nostro Ierone era morto, è arrivato il nipote, che insomma anche un po' per distinguersi magari voleva in qualche modo ritagliarsi un suo spazio, e aveva cambiato casacca.
Insomma, il Tevez della storia romana.
Esatto. Insomma, vittoria dopo vittoria, Annibale avanza sempre di più. Dalla primavera del 218 ha superato i Pirenei, ha attraversato le Alpi, ha avuto un enorme, un incalcolabile numero di perdite, ma questo non è un problema, ha incamerato l'appoggio di popoli italici e quindi non resta che avere vittorie militari. E quelle vittorie militari arrivano, e arrivano pure tante, perché la prima è sul Ticino, vince grazie all'uso, insomma, della cavalleria, poi ha un primo grande scontro sul fiume Trebbia, poi vince ancora sul Trasimeno, dove in pratica annienta l'esercito romano, tanto che il console Caio Flaminio muore, cioè perde la vita. Insomma, le vittorie militari si susseguono una dopo l'altra, in un certo senso mi ricorda un po' Pirro, no? Ti ricordi?
Beh,
quello
sì,
che succedeva?
Abbastanza, più o meno.
Cioè prende, arriva e continua a vincere, non riesce a perdere. Insomma, il momento è così buio che veramente si sparge la voce che Annibale non può essere sconfitto in battaglia. Cioè, in campo aperto è inutile schierarsi perché Annibale non può essere sconfitto. Tanto che Quinto Fabio Massimo, l'ex console, che era stato nominato dittatore, che era una carica un po' inusuale per il periodo, in realtà era un po' andata in disuso, sosteneva che era necessario temporeggiare. Bisognava aspettare perché Annibale a un certo punto avrebbe finito i rifornimenti e, insomma, a un certo punto se ne sarebbe andato. Tattica che, peraltro, non era così sbagliata. Ma insomma, il momento era buio, ma il momento più buio di tutti in realtà doveva ancora arrivare.
Doveva ancora arrivare perché ovviamente questa tattica di Quinto Fabio Massimo tiene per un po', nel senso che poi i romani fondamentalmente sono una popolazione piuttosto bellicosa e quindi volevano lo scontro campale. A un certo punto vince la fazione che vuole andare a combattere, quindi a quel punto si prepara a sconfiggere finalmente Annibale, creano nuove legioni perché le altre erano state distrutte, ma oltre alle quattro solite legioni consolari ne costruiscono altre 4, quindi ne portano a 8 il numero totale. Marcia verso sud insieme a tutti gli alleati, cioè oltre alle 8 legioni romane ce n'erano altrettante ausiliarie, quindi formate soprattutto dagli alleati latini e italici, quelli sono rimasti, diciamo. Poi un reparto di cavalleria molto nutrito per essere quello dei romani, che non contavano proprio molto su quel tipo di combattimento, ovvero circa 6.000 uomini. Nel sud Italia Annibale li aspetta con più o meno la metà delle forze di terra che hanno i romani, 35.000 fanti tra i veterani africani che sono con lui dall'inizio e tutte le altre popolazioni che si sono unite odiando Roma, e più di 10.000 cavalieri, soprattutto i temibili numidi, ma anche i celti e gli iberi, quindi ovviamente provenienti dalla Spagna e anche dalla Gallia. Al comando dell'esercito romano c'erano i due consoli. Uno, Lucio Emilio Paolo, un navigato console, era stato già console 3 anni prima, che era più memore delle sconfitte subite negli anni precedenti e che quindi voleva un attimo studiare la cosa, e l'impetuoso Gaio Terenzio Varrone, che invece più giovane e più volenteroso di combattere, puntava tutto sul fatto che Roma, i romani erano di più, avrebbero vinto grazie alla schiacciante superiorità numerica. Annibale era molto famoso ed è diventato così famoso per essere dominante anche e soprattutto nelle fasi che precedevano la battaglia, e anche in questo caso non fu da meno. Innanzitutto riesce a porre l'accampamento sulla riva del fiume Ofanto, siamo nei dintorni di un villaggio chiamato Canne, da cui prenderà poi il nome della battaglia, nella riva del fiume dove tagliava praticamente i romani da raggiungere una zona collinare in cui la forte cavalleria cartaginese avrebbe avuto difficoltà. In più convince i romani sostanzialmente di volere lo scontro sulla zona pianeggiante sull'altra sponda del fiume. I romani lì avevano posto la seconda parte del loro accampamento. Scelse il giorno, il 2 agosto del 216 a.C., al comando si trova Varrone, ovviamente. Lo induce a credere che sta attaccando il secondo accampamento romano e Varrone ci cade con tutte le scarpe. Schiera la quasi totalità del suo esercito, e non la totalità semplicemente perché non c'era spazio restante, quindi due legioni vengono poste dall'altro lato del fiume per attaccare l'accampamento di Annibale. Schiera la fanteria nelle 3 file tradizionali dei manipoli, però erano più schiacciate rispetto al solito. Con lo schieramento manipolare che era stato creato durante le guerre contro i Sanniti c'è lo spazio, no, per movimento, invece in questo caso è più profondo che largo, e quindi non si potevano più muovere. Sia Livio che Polibio testimoniano questa cosa. Non si capisce il motivo di questa scelta, anche se probabilmente voleva semplicemente esercitare una pressione maggiore.
Sì, Polibio ci dice che insomma la prima linea cartaginese dovette ritirarsi perché era oppressa dalla massa. quindi
insomma, più o meno è per quello, diciamo.
Sì.
La cavalleria romana si dispone ai fianchi, alle ali, quella romana vera e propria vicino al fiume, mentre sul lato sinistro quella italica. Annibale è schierato da una parte più ampia di questa pianura, con un leggero pendio che poteva favorire la sua cavalleria, a favore di vento, quindi il vento soffiava da sud-est, spostando la polvere e l'afa direttamente sul nemico.
Sì, sono anche questi piccoli dettagli che ovviamente noi magari non ci pensiamo, però possono fornire un vantaggio enorme, ovviamente.
Assolutamente sì. Aveva previsto Annibale che il fulcro della battaglia, il centro della battaglia, sarebbe stata tenere la parte centrale fin tanto che la cavalleria cartaginese avesse preso il campo su quella romana. Quindi dispone la sua fanteria africana, quella veterana, ai lati di quella invece dei suoi alleati, che erano invece schierati ad arco. L'obiettivo era farsi attirare al centro la fanteria romana e poi schiacciarla e accerchiarla. Quando i romani attaccano, è proprio quello che succede, la fanteria ripiega verso l'interno, resiste mentre i legionari vengono sempre più stretti nella calca, La cavalleria annibalica diede prova di una compattezza e un'organizzazione che fino ad allora era sconosciuta, perché quando i cavalieri numidi scacciano velocemente quella romana, anziché rincorrerla, tagliano il campo e vanno a supportare l'altra cavalleria che ricaccia quella italica. A quel punto la cavalleria si riunisce tutta e piomba alle spalle dei legionari romani, stretti in questa morsa, e i legionari vengono quasi completamente distrutti.
Polibio avrebbe detto che è tutto merito di Santippo.
Sì, assolutamente, assolutamente sì. Rimane la peggiore disfatta della storia di Roma, non ce ne sarà mai più una così incredibile. Polibio parla, esagerando, di 70.000 morti. Livio è più contenuto, dice 50.000 morti fra fanti e cavalieri e 19.000 prigionieri. Però, caddero insomma... sul campo. Per darti un'idea di quanto, no, i romani poi combattessero, anche i capi, non solo, anche i generali combattevano, caddero sul campo. Il console Lucio Emilio Paolo, che pare rinunciò a fuggire con il cavallo che gli fu portato, quindi cadendo, insomma, volendo morire lì. L'ex console Gneo Servilio, entrambi questori, 29 tribuni militari, quindi in pratica tutti gli ufficiali delle legioni, e 80 senatori.
Beh, insomma, un discreto numero, diciamo, eh.
Esatto, cioè è un numero incredibile. Si salvano circa 15.000 soldati, tra l'altro il console Varrone, il disastroso Varrone, è uno tra quelli che si salva.
Insomma, l'erba cattiva, no vabbè, povero Varrone, dai, insomma. Però sicuramente, insomma, ci fu veramente una sconfitta, insomma, memorabile, direi. Però, insomma, mi sfugge un po', ma chi è il cavaliere di questa puntata? Perché poi a un certo punto, no, adesso siamo a 36 minuti, di solito la storia come la birra non annoia mai, arrivederci, però no, in realtà manca ancora il nostro protagonista. Ed è proprio tra coloro che si erano salvati nel disastro di Canne. È un non giovane, un ragazzo di 20 anni, forse anche qualcosa in meno, che si chiama Publio Cornelio Scipione. Allora, lui era discendente di una famiglia antica, la Gens Cornelia, che risaleva addirittura all'epoca dei re, quindi insomma un buon pedigree, diremmo oggi.
Beh, sì, assolutamente.
Il capostipite della sua famiglia, per gli Scipioni, aveva preso questo cognomen, sapete, no? Veniva in pratica affidato questo appellativo in base a delle gesta o comunque fattezze o anche cose banali. Abbiamo menzionato quello di Cincinnato, no? Capelli ricci. Questo cognome veniva dal fatto che faceva da guida al padre cieco, cioè Scipio significava bastone e quindi faceva un po' da guida. Un po' meglio, mi viene da dire, di Cincinnato, dai, almeno...
Un po' sì.
Almeno c'è qualcosa. Sì, ma almeno c'è qualcosa di nobile, no? Sai, l'accompagnamento al padre cieco, è carino.
Certo.
Comunque, un suo avo, Publio Cornelio Scipione, era stato Magister Equitum di Furio Camillo, un altro cavaliere, insomma, nostra conoscenza. Quindi, diciamocele a tutte per diventare un personaggio di spicco. Il suo bisnonno fu eroe nella guerra contro i Sanniti, mentre suo nonno era ricordato come uno tra i migliori uomini della Repubblica. La Gens Cornelia, che era schierata con la fazione mercantile assieme ad altre gens importanti, era anche stata tra le fautrici dello scontro con Cartagine per Messana, cioè Messina, che aveva portato alla prima delle guerre puniche. Quindi, insomma, diciamo che c'è tutto per fare di Publio già uno scontro, un uomo, insomma, di scontro con i cartaginesi. Dunque, il nostro Scipione è un adolescente che sembra, insomma, molto portato per la guerra. Due anni prima di Canne, a 17 anni, comanda un reparto di cavalleria, una turma, nella battaglia del Ticino, il primo scontro tra Roma e il suo mortale nemico Annibale, che, come abbiamo visto, si è risolto in favore di Annibale. In quell'occasione Publio è al comando di suo padre, Publio Pater, omonimo, console di Roma. E come scritto da Polibio nel brano che vi abbiamo letto all'inizio, no? come introduzione, Publio salva la vita del padre, che da console, insomma, chiede per lui, insomma, che gli sia riconosciuta la corona civica. Lui cosa fa? La rifiuta e dice: quell'atto si ricompensa da sé. Quindi, insomma, voglio dire, una persona di tutto rispetto. Da quel momento, insomma, raramente in realtà fu in pericolo di vita. Insomma, a un certo punto diventa della sua carriera tipo uno militare, partecipa alla battaglia di Canne, anche se in realtà gli storici non ce lo dicono proprio esplicitamente, però insomma è molto probabile che lo abbia fatto, ma sicuramente, insomma, si è adoperato poi per radunare un po' i resti, no? Cioè tutto quello che è rimasto in pratica dalla battaglia, guidandoli poi verso Canosa. Un'azione che peraltro, insomma, fu anche abbastanza pericolosa, perché il campo cartaginese era molto vicino. quindi insomma la probabilità di essere scoperti e a quel punto veramente annientati era molto alta, ma che insomma riuscì anche grazie alla tenacia, no, di Publio, che insomma fu molto convincente soprattutto nei confronti di numerosi patrizi che in realtà volevano andare in esilio, diciamo per paura, e lui pensa, come al solito, diciamo, si ottiene di più con, potremmo dire, un gladio e una parola gentile, che sono con una parola gentile, perché infatti esatto. Li minaccia col gladio e insomma loro si convincono a restare. Insomma, in un momento veramente duro per l'esercito romano, Publio comunque fu l'unico che, vediamo, in qualche modo riuscì a mantenere la calma, facendosi anche raccontare, insomma, dai superstiti numerose fasi della battaglia, perché già probabilmente pianificava una risposta e insomma voleva studiare la tattica nemica. Diciamo, una curiosità è che comunque Publio, nonostante ovviamente la storia ce l'ha consegnato come nemico giurato di Annibale, ovviamente anche lui probabilmente ci si riconosceva in questa definizione, sicuramente potremmo dire era un fanboy di Annibale, nel senso era veramente per lui una figura importante e degna di ammirazione, quasi insomma quella di un allievo, potremmo dire, no?
Certo, assolutamente sì.
E beh, insomma, la sua carriera prosegue. Nel 213 a.C. viene eletto edile, insomma, insieme al fratello Lucio. Tutto grazie alla fama, ovviamente, che si è fatto negli anni. Unito, insomma, alla diceria, per cui in sogno gli dei gli avevano parlato, gli avevano detto di proporsi come edile. Quindi c'è sempre, no, questa componente un po' mistica, ovviamente, nella carriera dei grandi uomini di Roma. Insomma, il popolo si schiera dalla sua parte. Quando i tribuni della plebe si opposero, insomma, alla cosa, lo fecero soprattutto, insomma, denunciando la sua età, che comunque non era proprio conforme, no, a un'elezione.
No, era proprio illegale.
Sì, insomma.
Romano nel termine.
Diciamo di sì, era un po' illegale. Publio però non è che si perse d'animo e rispose: se tutti i quiriti vogliono eleggermi edile, vuol dire che ho l'età richiesta. Quindi della serie è così e basta, c'è poco da fare. Quindi insomma questo fu veramente il suo primo passo nel cursus honorum, insomma la carriera politica che sappiamo che accompagnava la vita di ogni romano.
Beh, va detto che mi sembra giusto dire che è un uomo da frasi a effetto, no? Diciamo. Comunque, lui ha cominciato appunto la sua scalata, no, politica, quando nel 211, quindi 2 anni dopo, arriva la notizia che sia suo padre, Publio Cornelio Scipione, che suo zio Gneo Scipione Calvo, erano stati sconfitti e uccisi dai cartaginesi, soverchianti nel numero. C'era questa guerra in Spagna, perché i romani cercavano comunque di riprendersela sin da quando poi Annibale era partito. Fu inviato immediatamente un nuovo contingente sotto il comando di Gaio Claudio Nerone. Poi alla fine dell'anno si decide di inviare ancora altre truppe, ma bisognava trovare un comandante che sostituisse questo Gaio. Un'elezione non semplice, perché non si poteva più sbagliare. Era un momento molto delicato. Livio ci racconta che molti nomi fatti dall'establishment a Roma, ma nessuno riesce a decidersi, quindi vengono convocati i comizi centuriati per eleggere il nuovo proconsole. Si chiede prima della riunione che ci siano delle candidature spontanee, ma nessuno si fa avanti, e c'è sconforto e anche rimpianto, no, per gli Scipioni, che comunque avevano dimostrato di essere generali provati. Quando arriva il giorno dei comizi centuriati, all'improvviso, tra gli sguardi perplessi del popolo e degli uomini che cercano di capire chi verrà eletto, proprio il nostro Publio si candida ed è accolto dal favore di tutti. Arriva le votazioni e chiunque, sia il popolo che le persone più illustri, votano in suo favore, e lui ha soli 25 anni, che è ovviamente sotto l'età minima legale per diventare proconsole, si muove verso l'Ispania da privato cittadino ma con imperium proconsolare, ovvero un proconsole senza esserlo, perché non potevano dargli la carica.
Eh beh, certo, però è sempre bello comunque vedere come Roma ci tiene poi sempre a queste cose, no?
Quindi... Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
Al limite facciamo... si aggirano le regole, facendo,
esatto.
Creando
figure. Le regole
figure,
rimangono,
no?
Ma si aggirano, esatto. Allora, porta con sé altri 10.000 legionari e 1.000 cavalieri, parte da Roma con 30 quinqueremi e sbarcano a una città greca in Spagna che si chiama Emporie. Da qui arriva fino a Tarragona a piedi, convoca gli alleati rassicurandoli che tutto va bene e che si vincerà da subito, così valuta insomma, fa prima il giro dei vari accampamenti militari per congratularsi con chi aveva tenuto in piedi la provincia ispanica, e valuta attentamente il da farsi e capisce che l'obiettivo doveva essere quello di scalfire le alleanze di Annibale affinché non gli arrivassero più truppe in Italia. Soprattutto perché nello stesso tempo Annibale era in difficoltà contro la strategia di temporeggiare e logorare i suoi rifornimenti.
Certo, spesso si dice, no, ma perché Annibale non ha puntato direttamente verso Roma? Non era così semplice comunque, anche per uno come Annibale, sostenere un attacco diretto a Roma. Quindi insomma,
no, l'unico momento in cui poteva essere sostenibile lui non l'ha fatto, e per questo se ne è pentito amaramente. Soprattutto perché poi nel frattempo sia Siracusa che Capua erano state perse, riprese dai romani, e quindi si era attirato l'ostilità delle popolazioni italiche che fino a quel momento l'avevano sostenuto. Quindi organizza le sue mosse Scipione durante l'inverno, studia attentamente le mappe e decide in gran segreto di andare a conquistare direttamente la sostanzialmente capitale dei cartaginesi in Spagna, che aveva anche tutte le ricchezze dei cartaginesi. Arriva a porre questo assedio a Cartago Nova, l'odierna Cartagena, che era difesa soltanto da una piccola guarnigione, perché nessuno tra gli alleati, ma anche tra i nemici, avrebbe mai immaginato un piano tanto audace, perché poi tra l'altro questa città era considerata inespugnabile, perché oltre ad avere solide mura era circondata su due lati dal mare e dalla laguna sull'altro, quindi era proprio molto difficile. Ma Scipione aveva calcolato: piomba sulla capitale spagnola sia da terra che dal mare, grazie al suo braccio destro Caio Lelio, che diciamo fa l'ammiraglio. Sfrutta la bassa marea che si crea nella laguna e per scalare facilmente le mura, conquista la città e invoca su di sé la fortuna degli dèi che gli avevano concesso questa bassa marea, che in realtà c'era sempre, ma lui, diciamo, sempre con questo discorso di mostrarsi vicino agli dèi, attira su di sé la fortuna in questo modo, diciamo.
Comunque la cosa di scegliere piani che sembrano irrealizzabili ma che poi sono efficacissimi ce l'ha in comune con Annibale.
Beh sì, no, ma assolutamente, infatti è per questo che diciamo, no, che sia stato un suo allievo in un certo senso.
Chissà se magari ha preso ispirazione. Comunque, tra il 208 e il 206 a.C., Scipione a questo punto, insomma, vuole mettere in atto il suo obiettivo di cacciare i cartaginesi dalla Spagna. E quello che fa è sconfiggere in due diverse battaglie campali il suo nemico, la prima a Becula sui Pirenei, dove comunque in realtà non riuscì a bloccare il fratello di Annibale, Asdrubale, che comunque riuscì a radunare le truppe per correre in Italia da suo fratello, e la seconda, che fu insomma più decisiva, a Ilipa, dove riuscì a distruggere l'esercito di Magone Barca e Asdrubale Giscone. Allora, in queste due battaglie Scipione in pratica mise a punto una tattica militare di avvolgimento, e con il suo comportamento, insomma, anche abbastanza magnanimo nei confronti dei prigionieri, si riuscì a conquistare il rispetto di Massinissa, che era uno dei principi di Numidia.
Tornerà utile.
È molto importante, ci tornerà veramente utile per quello che vedremo dopo. Insomma, inizia a trattare con Siface di Numidia per portare anche lui sgomento tra gli alleati in Africa di Cartagine. Anche qui, insomma, vediamocelo un collegamento, diciamo, no? Con quello che fece Annibale.
Sì.
Ma fu costretto poi a tornare in Spagna per domare, insomma, un po' di rivolte, con cui alla fine, diciamo, pose definitivamente il comando romano sulla zona. Poi, diciamo, quello succede successivamente è che torna a Roma, dove nel 205 diventa console, quindi insomma la carriera sfolgorante l'ha fatta, e anche abbastanza in fretta. A Roma quello che succede è che cerca inutilmente di farsi promotore di un'invasione dell'Africa partendo dalla Sicilia. Il Senato, che è tutto sotto l'egida del temporeggiatore, non vuole. Si crea un po' di, diciamo, contrattazione. A un certo punto Scipione riesce a ottenere di guidare una spedizione, però questa spedizione a condizione che potesse portarsi solamente i veterani di Canne, che peraltro nel frattempo non dico che erano in disgrazia, ma insomma qualcosa del genere, perché non erano visti benissimo.
Anche di più, diciamo.
Sì, insomma, e il Senato gli aveva detto: guardate, voi non potete tornare a Roma fino a quando Annibale non verrà sconfitto. Quindi tra i veterani di Canne e alcuni, insomma, mercenari alleati e appunto forniture di navi, risorse e uomini, lui prende nel 204, è nominato proconsole in Sicilia e, diciamo, si pone almeno idealmente alla guida di tutti questi uomini per la sconfitta, diciamo, dei cartaginesi sul loro suolo. Scipione a questo punto ha al comando 35.000 uomini che si imbarcano da Marsala, insomma, qui il nostro cuore va al generale sempre, Garibaldi, sempre. Che c'entra sempre, no vabbè dai, è un po' forzato, però noi ce lo facciamo entrare comunque, si imbarcano da Marsala e sbarcano in realtà nei pressi di Utica. Qui insomma, attraverso poi un po' di combattimenti in Spagna, insomma un po' di peripezie, in realtà quello che fa è che in pochi anni riesce a riportare importanti vittorie, diciamo, sull'esercito nemico e si spinge fino a Tunisi, dove insomma evidentemente il destino riporta sempre, no, i romani in terra d'Africa.
Beh, sì,
che sappiamo che dista soli pochi chilometri da Cartagine. A questo punto i cartaginesi chiedono una pace a Scipione, Scipione gliela concede un po' a caro prezzo, ma in un certo senso quello che succede è che si guadagna del tempo per permettere il rientro di Annibale, che a questo punto, non con pochi rimpianti, lascia l'Italia ed è costretto a tornare in Africa per dare supporto ovviamente alla situazione, che insomma non volge al meglio. Scipione aveva quindi la possibilità a questo punto di scontrarsi con il suo idolo, l'abbiamo visto, il suo mito, cioè il suo punto, diciamo, di riferimento bellico, che insomma oltre ad essere questo era anche stato la persona che aveva ucciso sul campo oltre 100.000 romani. Questa tregua, prima l'ho definita pace ma forse sarebbe stato più appropriato dire tregua, si interrompe quando i cartaginesi rifiutano di restituire ai romani le navi che avevano catturato dopo una tempesta, che erano piene di rifornimenti, che erano rifornimenti preziosi per Scipione. Quindi questo episodio fa riprendere la guerra, che ci fa arrivare a un altro punto decisivo, la battaglia che si svolge sul campo di Zama.
Battaglia di Zama è ovviamente, diciamo, quella risolutiva della seconda guerra punica e pone finalmente per la prima volta i due grandi generali, no? Contro l'uno con l'altro, perché avevano fino a quel momento agito in due punti diversi. Scipione è ancora molto giovane, mentre Annibale ormai è in là con l'età ed è invecchiato in Italia, mentre invece Scipione si è fatto le ossa un po' ovunque per andare a sconfiggere il suo maestro rivale, ecco. Allora, va detto che la battaglia di Zama pone questi due grandi condottieri con entrambi con delle difficoltà, perché Annibale ha fondamentalmente un esercito formato da tutta gente rimediata velocemente, a parte i suoi, no, sempiterni veterani italici.
Ancora imbattuti, peraltro.
Sì, ancora imbattuti. Allora, Annibale ha gli elefanti da guerra, ovviamente, schierati davanti per portare disordine sulle prime linee romane. Poi una prima linea di mercenari e di alleati vari che lui si è portato dall'Italia, ma che sono stanchi di combattere.
A un certo punto,
in
insomma,
più molti di loro hanno preso enormemente botte dai romani invece in vari campi di battaglia, ovunque, a differenza magari dei veterani. Poi nella seconda linea delle reclute africane, quindi radunate a Cartagine in fretta e furia, mentre nella terza linea, molto più lontana, ci sono i mercenari, i veterani d'Italia, ovviamente i suoi sempiterni. Alle ali una cavalleria che avrebbe dovuto, come sempre, neutralizzare quella romana. Scipione fa anche lui tre linee, come era tra le altre cose in realtà normale tra i romani, schierate ovviamente in manipoli, ma disposte a colonne anziché sfalsate. Perché? Perché il suo obiettivo era far sfilare in queste colonne gli elefanti e poi attaccarle ai lati quando non potevano creare tanto disordine. Alle ali c'era Massinissa con la cavalleria numidica a destra e invece il suo braccio destro Lelio a sinistra. Tra le prime file, in mezzo ai Velitas, quindi alla fanteria leggera che lanciava, no? Che erano più, diciamo, quelli che bombardavano, no? Fa mettere anche dei trombettieri per spaventare ancora di più gli elefanti. Quindi comincia la battaglia, gli elefanti, come detto, caricano, ma i Velites, insieme alle prime linee che nel frattempo erano state dotate del famoso giavellotto che renderà, no, molto famosa la legione romana, cominciano a bombardare gli elefanti, che vengono facilmente messi in fuga e quindi vengono resi più o meno inefficaci. Poi c'è lo scontro tra le cavallerie. La cavalleria romana riesce in realtà a mettere in fuga quella nemica, ma a differenza di quella, come avevamo visto a Cannae, no, che riesce per tempo a risistemarsi e ad avere l'impatto che il comandante voleva, quella romana e quella numidica per un po' si allontanano dallo scontro. Tant'è che poi alla fine la guerra si riduce a una guerra di fanteria. Le prime linee mandate avanti da Annibale mettono comunque a dura prova i migliori soldati romani, quindi gli astati e i principes, che poi arrivano dopo molto tempo a contatto con i veterani, che invece erano freschi. Succede che gli astati sono in molta difficoltà, ma a questo punto le due linee di principes e i triarii, quindi diciamo le truppe un po' meno forti, si allargano per mettere, no, per accerchiare il nemico, che è una tattica che lui nel frattempo aveva messo a punto in Spagna e che funziona fin quando poi, dopo molto tempo, riesce a tornare la cavalleria, che a quel punto fa la stessa cosa che Annibale ha fatto a Cannae: chiude anche i migliori dei soldati annibalici in una morsa e provoca la sconfitta definitiva dei cartaginesi, che lasceranno sul campo circa 20.000 caduti e 10.000 prigionieri. Invece le perdite romane sono circa di 4.000 uomini, metà dei quali tra l'altro numidi, quindi neanche propriamente romani, se proprio la dobbiamo dire tutta.
Le conseguenze, diciamo, di questa battaglia furono veramente importanti. Magari ne parleremo un po' meglio la prossima puntata, quando andremo poi a legarci agli avvenimenti futuri, come facciamo di solito. Però
soprattutto perché, no, come puoi immaginare, Scipione, il grande vincitore, diventerà sicuramente il più grande astro della storia romana.
Vediamo. Ne riparliamo la prossima puntata.
Non vi spoileriamo, anche perché qui stiamo a un'ora di puntata in nostra compagnia. Forse vi abbiamo un po' rotto le scatole.
No, oggi. No, ovviamente no. Immagino che, insomma, vedere le meravigliose gesta di Scipione non possa che insomma allietare le orecchie di chi ci ascolta.
Anche perché è un vostro problema e siete i nostri nemici.
No, si scherza. Bene, allora, no, dicevo, le conseguenze, diciamo, magari le analizziamo meglio la prossima puntata, però sicuramente una delle cose più importanti che succede è che comunque si crea anche un piccolo regno numide da quelle parti, perché insomma il buon Massinissa a un certo punto passa alla cassa, come diremmo, no? E quindi
sì, assolutamente sì.
Quello che avviene è che in realtà diventa il re, insomma, di un vero e proprio diciamo popolo al servizio di Roma tramite un re, che sarà un istituto che insomma poi ci sarà anche in futuro, sì, no?
I regni clientelari,
no? Sì, il re che veniva chiamato amico del popolo romano, diciamo, no? Quindi si scopre anche un istituto nuovo. Succede spesso, insomma, in questi episodi importanti, che si creano anche riforme di questo tipo.
Va detto che i romani ci hanno insegnato veramente tre cose. Allora, una, che non è possibile che si porti la civiltà senza delle strade e dei ponti, e l'abbiamo già detto.
Sì.
Due, che bisogna arrivare alle mani il prima possibile, che è quello che fanno sempre e ci piacciono un po' per questo, e tre, che bisogna sempre trovare una nuova strategia amministrativa per sistemare le cose, no?
Sì, questa puntata l'abbiamo visto con la Sicilia e la Sardegna, no? L'istituzione delle province, insomma, è bello vedere come anche le istituzioni poi romane si evolvono, no? Per supportare queste nuove conquiste. Va bene, quindi diciamo che per oggi è tutto. Noi, come al solito, adesso vi lasciamo qualche fonte o qualche spunto visivo, libri e cose interessanti che potete usare per andare a approfondire. Da chi partiamo, Costa?
Beh, per una visione più storica, insomma, del periodo, sicuramente Livio e Polibio sono i vostri uomini.
Sì, Livio l'abbiamo un po' sottovalutato, l'abbiamo un po' tralasciato questa puntata, però insomma anche lui ci dà belle testimonianze, quindi
lui ci dà testimonianze di tutto, quindi comunque sempiterno.
Sì, abbiamo privilegiato più Polibio questa volta. Poi mi viene da dire, insomma, un altro libro molto bello, Scipione e Annibale, la guerra per salvare Roma, bellissimo. Costantino, so che è anche uno dei tuoi preferiti.
Brizzi. Esatto.
che è molto bello perché dà un approccio anche molto narrativo e umanizza le figure di Annibale e Scipione, veramente bello, insomma, ve lo consiglio. Un libro con cui tra l'altro ho inaugurato il mio Kindle nuovo, quindi mi sto diciamo...
Beh sì, l'hai anche messo sui nostri social.
Sì, mi sto insomma dilettando, sono entrato adesso diciamo nella lettura degli ebook, sono abbastanza tardo.
Per la descrizione delle battaglie mi sono affidato come sempre ad Ars Bellica, spero che vi siano piaciute perché sono fatte molto bene.
Eh sì, bellissimo.
È il sito artsbellica.it. Che ringrazio sentitamente.
Sì, sono molto bravi, sono veramente molto bravi.
E... Poi invece dal punto di vista letterario tu hai qualcosa da inserire? Io sì.
Vai.
Se vuoi. Allora c'è una serie di libri, di romanzi storici di Santiago Posteguillo, su proprio la figura di Scipione, c'è l'Africano, Invictaleggio, Il tradimento di Roma e La fine di Scipione, quindi sono ben quattro, e se volete approfondire in maniera più romanzata... c'è questo scrittore di cui peraltro in una delle nostre interviste ce ne ha parlato molto bene il nostro amico Costantino.
Sì, insomma, merita decisamente. Va bene, direi che per oggi è tutto veramente. Io vi ringrazio ancora, insomma, per averci seguito, per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, in particolare Facebook e Instagram. Abbiamo anche un canale Telegram che potete trovare digitando Bar Storia nella barra di ricerca di Telegram, oppure insomma su Facebook trovare tutti i link necessari. Il canale YouTube, se preferite ascoltare il podcast diciamo su un mezzo del genere. E per il resto lasciateci una recensione, un commento, fateci sapere anche voi quali sono gli episodi più appassionanti di questo periodo, personaggi che magari abbiamo tralasciato e che insomma invece voi trovate interessanti e vi sarebbe piaciuto approfondire di più. Io vi ringrazio ancora, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.